provincia di Latina, Sua Eccellenza Maurizio Falco, che rivolgerà un indirizzo di saluto alla cittadinanza e alle rappresentanze intervenute.
Il mio saluto a tutti noi, a tutti voi, un ringraziamento particolare al parroco che ci ha consentito di svolgere questa fase all'interno della Chiesa. Don Ausilio, l'essenza delle persone sta nei nomi alle volte, ci ha aiutato a rendere questa giornata una giornata solenne e partecipata. Vedo che piano piano anche la Chiesa si è gremita, noto che pure sabato ci sono pochi giovanissimi, quindi oggi il compito sarà il nostro, tornando a casa, di raccontare ai ragazzi il senso di questa giornata. E assolutamente la terza volta che io mi trovo a rappresentare questa provincia e ancora insieme svolgo un ruolo molto difficile. Pensavo stamattina, scrivendo queste quattro righe, che noi siamo guardiani del tempo e del senso di comunità. E certe celebrazioni lo sollecitano in maniera particolare, questo sentimento. Tra l'altro, a due settimane di distanza, ricorrenze così toccanti per la storia del nostro paese e dell'Europa, Shoah e Foibe. E in qualche modo, se si è andata avanti dal 2005 ad oggi, tanto ritardo davvero, lo dobbiamo alla nostra maturazione di collettività democratica. E lasciatemelo dire, anche va citato, perché io lo considero insieme a Papa Francesco un po' come il nostro bene rifugio, il Presidente della Repubblica. Quando c'è disorientamento e caos, le parole di queste due personalità assolutamente imparziali e trasparenti guidano la comunità e evitano di sbandare. E il suo prezioso indirizzo culturale e politico consente il dileguarsi di ombre ricostruttive sugli eventi di 80 anni fa. Spesso oggetto poi questo periodo di analisi e speculazioni di parte che riflettono sulla realtà in maniera non utile per il messaggio che vogliamo dare come istituzione. Proprio ieri il messaggio del Presidente è risuonato forte, e diffondere con cura e come cura a quei pochi distratti cittadini che continuano a mantenere e voler mettere giù a vittime carnefici per infocolare magari odi, speculazioni. E tuttavia, mentre ricordiamo insieme che ogni giudizio deve essere sempre completo, abbiamo detto, complessivo, mai sommario rispetto alla lezione del passato, poi che facciamo? Assistiamo e dobbiamo fare i conti con una nuova curva ad U. Gli inglesi dicono U-turn, del percorso di pacificazione mondiale. Ancora una volta il nesso fortemente intrecciato dei due grandi temi, identità e globalizzazione, mette al centro della nostra Europa un scenario pericolosissimo che si riflette poi su tutto lo scacchiere internazionale. L'Europa è stato un baluardo di pace interna alla nostra collettività per tutti questi anni, dal dopoguerra ad oggi. E dobbiamo non dimenticarlo mai, anche quando all'interno delle dinamiche di governo allargato giustamente facciamo valere, o vogliamo far valere, la nostra proposta di comunità. E in particolare noi che cosa guardiamo oggi? C'è un processo di pacificazione tra est e ovest del mondo che è così plasticamente evocato dalla vicenda delle foibe e dei massacri, che è iniziato anche da lì ed era arrivato addirittura alla cosiddetta fine della guerra fredda, ma adesso sta conoscendo un'incredibile involuzione. Lascia spazio ad un processo di contrapposizione tra civiltà confinanti e concorrenti, costrette a competere e progressivamente a confliggere per l'acquisizione di risorse o spazi strategici e espansione economica e commerciale. Sì, vedete, io non riesco mai a tacere di quello che ci ho detto, poi alla fine le guerre hanno questo come sostrato, Guerre commerciali, guerre di egoismi tra parti contrapposte che non riescono a trovare delle intese, che pure ci sono. E ripeto sempre per l'ennesima volta, noi adesso combattiamo con popoli, popolazioni con le quali intrattenevamo ben altri tipi di rapporti. rapporti, relazioni, certamente non quello di alleati, ma non c'era questo clima particolarmente pesante. E poi per altro verso, oltre al passaggio a est-ovest, osserviamo anche un fossato ulteriore che si viene a creare tra continenti ricchi e poveri. Noi siamo soliti dire il nord e il sud del mondo, e su questo punto riflettiamo un attimo insieme. Io credo che lo sguardo globale ci sta vedendo incagliati in dinamiche lente di precetti e paradigmi religiosi, tradizioni culturali che arrancano dietro la difficoltà di tenere a freno un anelito di libertà e di benessere di masse enormi, soggetti svantaggiati. E parlo soprattutto delle donne. Scusate se ripeto questa chiave dietro, guardate che ciò che sta succedendo in Iran, dove la gestione del potere è messa in crisi dalle donne che vogliono essere finalmente protagoniste e che ancora adesso nel silenzio vengono soffocate, è qualcosa che a me farebbe veramente strano se non lo ricordassimo. Ecco perché queste grandi potenze, non riuscendo più dall'interno a tener freno, forse hanno interesse all'arma di distrazione di massa della guerra. Riflettiamo su questo e accogliamo ogni volta tutti coloro che chiedono a noi un aiuto e cerchiamo di far sì che all'ombra di queste nuove paure non tornino d'attualità, eppure è così, vendette e rivendicazioni, razzismo, odio. Quelle sì sono parole che vorremmo seppellire nei fossati della storia. Faccio notare, io che amo i giochi di parole, foibe e fobie, se uno si fa un... Il mio professore diceva forse è una metatesi, no, non a caso ricordano oggi non una speranza di averle passate, ma nuove paure che arrivano. Allora la domanda che spontaneamente noi ci poniamo insieme a tanti di voi che siamo e siete così emotivamente partecipi in questa importante cerimonia è quella: come possiamo rendere continuo e doveroso omaggio a vittime e discendenti dell'eccidio delle foibe nel mondo, un risarcimento del ricordo dopo l'oltraggio del silenzio? Pochi giorni fa, in occasione della Shoah, concordavamo sul fatto che istituzioni e genitori debbano continuare ad arricchire di testimonianze degli eventi più drammatici del nostro passato il proprio bagaglio di conoscenza. Essere noi quelli, lo ha detto il Presidente o qualcuno che mi ha preceduto prima, quante altre storie non sono venute ancora? E noi le coltiveremo come un piccolo fiore del ricordo, queste storie, per raccontarle nuovamente, no? In modo tale che ci rimane questo: onorare col ricordo, un risarcimento possiamo farlo. Troppo silenzio è stato inflitto alle vittime e ai loro cari per poterlo utilizzare oggi come arma di riscrittura della storia. Può sembrare contraddittorio quello che sto dicendo, ma noi supereremo questo dualismo inutile solo quando riusciremo a far capire questo, che la comunità democratica si ispira a principi immanenti, principi che rispettano la vita e non utilizza gli errori degli uni e degli altri per tenere ancora accesa la fiamma dell'odio e delle difficoltà. E poi ancora dicevo, non smettiamo di trasmettere con una rinnovata capacità di critica emotiva ai ragazzi, perché siano questi davvero una lezione di storia. Oggi i ragazzi imparano con l'apprendimento emotivo, non sono più come noi che disciplinati ascoltiamo, ascoltavamo e stavamo in silenzio a ragionare. Oggi vogliono protagonismo interattivo con chi racconta una storia e non è una forma di spettacolarizzazione, io non la sminuirei a questa chiave dietro, è proprio una voglia di partecipare non in silenzio ma attivamente a tutto ciò che viene loro raccontato. E allora cerchiamo di evitare che si crei un altro solco in questo rapporto di incomprensione intergenerazionale che oggi esiste, lo sappiamo. La società di internet crea anche questo. Più di una volta abbiamo detto che noi ci siamo messi tradizionalmente nel ruolo del passaggio del testimone, della catena dei saperi. Oggi i ragazzi pensano che vanno a prendere altrove quegli insegnamenti forti. Leggo da sempre l'agora virtuale della rete, quegli insegnamenti che forse i genitori secondo loro non sono più in grado di dare. Ecco quindi il ruolo della scuola, che deve far capire che pur essendo loro distanti come sono da quegli eventi, essendo loro proiettati verso la scommessa del futuro e non abbastanza sulla comprensione del passato, ecco, gli insegnanti devono riuscire a svolgere questo ruolo di cesura, importantissimo, perché questo potrebbe anche minare la nostra capacità di tenere insieme la società. Il nostro compito quindi è impedire quel senso di smarrimento che pervade, dall'altro contenere il rischio di esasperazione delle tensioni in atto. E mettiamo fino in fondo, da un lato a livello internazionale, nel campo gli strumenti della diplomazia, all'interno quella della capacità di racconto e di spiegazione. Per fare questo facciamo in modo che siano i vettori di socialità, dicevo, scuole e famiglie innanzitutto, ma anche i luoghi, che sono le piazze, sono le scuole, oggi grazie a Don Ausilio anche le chiese, sì, le chiese, è stato molto importante oggi avere lo sguardo del Signore sulla responsabilità di quello che diciamo, ha un valore non indifferente secondo me, e quindi cerchiamo di far maturare un pensiero critico che non teme il dialogo e il confronto e non alimenta lo scontro per malintese pretese di identità.